Il paragrafo 9, che è il terzo del secondo capitolo di Diritto e Giustizia di Ross, è specificamente dedicato alla verifica delle preposizioni giuridiche. In particolare è dedicato alla verifica delle preposizioni giuridiche che riguardano norme di condotta. Nel paragrafo successivo tratterà il problema della verifica delle preposizioni giuridiche concernenti le norme di competenza. Allora, Ross riparte sempre dalla sua concezione, cioè che è riaffermata quasi subito all'inizio del paragrafo, in cui appunto dice che l'asserzione da verificare è che una determinata disposizione costituisce diritto valido in un determinato paese. Allora, Ross rivendica di ascrivere la sua teoria a una teoria empirista e quindi la verifica delle preposizioni non si fa come vorrebbe un empirismo ingenuo o il neopositivismo logico, confrontando l'asserzione con dei fatti, ma confrontando l'asserzione con degli esperimenti coerenti con le teorie che riguardano i fatti. L'esempio che Ross fa è: io non posso verificare di fatto com'è l'altra faccia della Luna perché non la riesco a vedere. Oggi noi la possiamo vedere, ci sono i satelliti che la fotografano. Al tempo di Ross questo non era possibile. Però, dice Ross, io posso escludere, considerare che è verificata negativamente l'asserzione che l'altra faccia della Luna è coperta di foreste. Perché lo posso fare? Perché io ho tutta una serie di teorie e conoscenze che riguardano la condizione della Luna, che mi fa dire che è impossibile che ci siano foreste sull'altra faccia della Luna. Prima di tutto, le foreste hanno bisogno di ossigeno e sulla Luna non esiste una quantità di ossigeno sufficiente perché le foreste possano vivere. Allora, questo è un dato importante perché rende meno ingenua l'idea che la verifica della validità di una norma lo si possa essere fatta guardando se il giudice la applica, e dire la norma è valida se è applicata, che è quello che sostanzialmente sostiene quello che lui chiamerà realismo behavioristico, insomma, che sostiene una parte del realismo americano. Perché Ross dice che questa è una concezione ingenua? Perché in effetti dire che una norma è applicata è una cosa molto complessa. Cosa vuol dire che una norma è applicata? Prima di tutto, il problema è, come abbiamo detto, temporale, che vuol dire che una norma è applicata? Non certo che è stata applicata, perché questo mi dice al più che la norma, che una determinata direttiva, una determinata norma, fosse diritto valido nel passato, sia stata diritto valido nel passato. Ma quando io voglio sapere cos'è il diritto valido, come abbiamo detto, voglio sapere come nel prossimo futuro I giudici si comporteranno relativamente a un'azione che io sto compiendo oggi. Quindi, questo è un elemento importante. È applicata non vuol dire stata applicata. Abbiamo detto che ci sono casi in cui è evidente che quella norma non sarà applicata perché è cambiata, perché è intervenuta una nuova legge. Oppure può succedere che, come abbiamo accennato, cambi la giurisprudenza. Quindi, il primo problema è applicata per stabilire il diritto valido non è rilevante. Quello che mi dà la validità del diritto riferito al futuro non è se è stata applicata, quindi, ma se sarà applicata. Quindi, comunque, non è un giudizio fattuale la verifica della validità. La verifica della validità è data dall'alta probabilità di un evento futuro. Quindi validità è comunque basata sulla previsione del futuro, non su fatti accaduti nel passato. Queste previsioni del futuro naturalmente le facciamo in base a tante conoscenze, appunto, al fatto che non c'è stata nuova legge, al fatto che è vero che ci può sempre essere una giurisprudenza innovativa, ma la giurisprudenza su questo tema è molto consolidata. È per questo che torna l'idea di Ross, non è una verifica fattuale, perché se io faccio la verifica con il fatto, proietto la validità nel passato, perché i fatti sono accaduti, i fatti sono quelli che stanno nel passato. Io la devo fare con un giudizio di probabilità, quindi appunto il mio ragionamento sarà esattamente come quello relativo all'escludere che ci siano foreste sull'altra faccia della Luna. Io non ho nessun fatto che me lo dica, ma un insieme di conoscenze che mi portano ad escludere la probabilità che questo sia vero. Questo è quindi il primo dato, quindi che la norma, la verifica che la norma è applicata non vuol dire fare una verifica attraverso i fatti accaduti, ma vuol dire emettere un giudizio probabilistico che conferma che la norma è probabile che sarà applicata o tende a dire è molto improbabile che la norma sarà applicata, per esempio. È molto improbabile perché è stata emanata una nuova legge. Quindi non è vero, non è corretto dire che la validità si verifica in base a come i giudici hanno applicato il diritto. Casomai si verifica in base alla probabilità di come lo applicheranno nel futuro. Questo è primo elemento importante. Secondo elemento importante è capire che dire che la norma è applicata non vuol dire che sarà il caposaldo della sentenza che viene presa, che la sentenza dirà applico la norma X. Nell'esempio di Ross è l'articolo 62 del Uniform Negotiable Instruments Act. Perché la norma è applicata anche se, per esempio, Ross fa due esempi che sono quelli più comuni e più evidenti, se per esempio il giudice dice ci sono altre norme che nel caso specifico che su cui sono chiamato a decidere escludono l'applicabilità di questa norma. Se il giudice dice una cosa di questo genere, di fatto esclude l'applicabilità della norma, ma la applica, in quanto dice la norma è valida e io tengo conto dell'esistenza e della validità di questa norma per prendere la mia decisione. Ma ci sono altri elementi di diritto, poi vedremo il rapporto fra norme, che mi fanno sì di dire che per il caso specifico che io ho davanti quella norma non la devo considerare. Quindi sebbene io dica che non la applico, la sto applicando e quindi sto confermando la prognosi sulla validità di quella norma. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento molto importante è che invece io non la applico perché non considero provati i fatti che starebbero alla base di quella applicazione, dell'applicazione di quella direttiva, di quella norma. Io posso dire: dovrei applicare quella norma se i fatti che stanno alla base della rivendicazione che mi è sottoposta, della citazione in giudizio che è stata presentata, fossero provati, ma non ritengo che quei fatti siano provati, per cui non applico la norma. Di nuovo, io non sto applicando la norma, ma dicendo che non la applico, io giudice, vuol dire che la considero valida, quindi è una conferma della sua validità anche se io non la applico. Ross qui fa una digressione rispetto alla prova nel giudizio e dice: guardate, non si può fare nessuna previsione su come il giudice giudicherà i fatti. Se vedete in nota, cita un famoso testo di Jerome Frank in cui dice: il giudice nel valutare i fatti è influenzato da milioni di cose che teoricamente non dovrebbero avere nessuna influenza: l'aspetto del testimone, il suono della sua voce e via dicendo, che anche inconsapevolmente dispongano in maniera diversa il giudice all'ascolto e influiscano in maniera importante quando il giudice ripensa all'ascolto che ha avuto. Il giudice spesso e volentieri non è in grado, anche se volesse, di escludere questi fattori e calibrare i fatti che ha ascoltato escludendo questi fattori. Su questo c'è sviluppata, dopo che Ross ha scritto Diritto e Giustizia, una enorme indagine sociologica della scuola etnometodologica su appunto tutti gli elementi che, guardando dall'esterno, si riesce a desumere influenzino la decisione dei giudici, la influenzino dando un valore diverso alle cose che i testimoni raccontano. La scuola etnometodologica fa l'osservazione partecipante, cioè si mette nelle udienze e guarda gli aspetti e tutto quello che è il contesto della deposizione di un testimone, poi va a leggere la decisione del giudice, il modo in cui quella testimonianza è stata trattata, e confrontando come sono trattate le varie testimonianze prova ad evidenziare tutti gli elementi, se volete extra fattuali, nel senso extra il fatto che dovrebbe essere provato, che sono altri fatti e non concernono direttamente il fatto che dovrebbe essere provato, ed extra giuridici che si riesce a ipotizzare abbiano influenzato il modo in cui il giudice ha valutato il contenuto di quella deposizione. Poi c'è un altro aspetto, e qui si apre uno iato importante, e cioè il fatto che la direttiva, il testo normativo, non ha un significato univoco. Quindi, quando io ipotizzo che il giudice utilizzerà una determinata direttiva e quindi confermo che è diritto valido, io mi immagino che gli dia un significato, ma in effetti il giudice può escludere quella direttiva perché gli dà un significato diverso da quello che io ho ipotizzato. E Ross fa presente come su questo incida anche la scienza giuridica, nel senso la discussione fatta dai giuristi sul significato delle disposizioni normative, delle direttive date ai giudici. E qui Ross fa un'analisi molto importante. Cioè, cosa dice Ross? Dice, intanto possono essere due atteggiamenti diversi del giurista che giurista non giudice, giurista critico, giurista professore universitario, giurista che scrive i testi di diritto spiegando le norme, i testi normativi, ci può avere due atteggiamenti. Uno, dire mi pongo da un punto di vista che io reputo scientifico, la mia deontologia è quella di essere uno scienziato avvalutativo, quindi cerco di escludere dalla mia testa ogni mia preferenza su quale sia il significato da attribuire a quella disposizione e vi dico, studiando che cosa il diritto in questo campo specifico ha finora detto, qual è il significato più probabile che sia attribuito a quella disposizione. Questo è un atteggiamento. L'altro atteggiamento è di un giurista che dice cerco di convincervi perché mi sembra la soluzione migliore, non diciamo avvalutativamente, scientificamente, ma per i fini, per i risultati che comporta, per i valori che permette di difendere, per la giustizia che permette, secondo me, di raggiungere, che l'interpretazione migliore è questa. Questa distinzione poi, in effetti, dice Ross, non incide più di tanto. Allora, facciamo una premessa che Ross fa. Il secondo atteggiamento è sicuramente un atteggiamento che concerne la politica del diritto, cioè chi fa questa proposta ha di mira una politica del diritto. Come abbiamo già accennato, Ross distingue la politica de lege ferenda, cioè la politica del diritto che vuole influenzare il Parlamento su provvedimenti legislativi da prendere, dalla politica del diritto de sentencia ferenda, cioè che vuole influenzare i giudici su il significato da dare a questi testi normativi. E sono tutte e due politiche del diritto ultra legittime, legittimissime. E naturalmente tutte e due hanno dei limiti, cioè si può chiedere al Parlamento di stabilire delle cose dentro dei limiti che sono costituzionali, politici, sociali, così come si può chiedere al giudice di dare dei significati dentro dei limiti che riguardano generalmente l'ideologia normativa, il discorso del diritto, il quadro costituzionale, il quadro delle altre leggi. Dentro questi limiti, sostenere una interpretazione che piuttosto che un'altra è perfettamente legittimo. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto che Ross mette in evidenza è che nelle scienze sociali, compresa le scienze giuridiche, contrariamente che sulle scelte che nelle scienze naturali, la previsione del significato che viene data a un determinato evento, in questo caso specifico a un determinato testo, ma in effetti può riguardare, come abbiamo detto, anche il significato da dare ai fatti. Vi ricordate che diciamo subito alla prima lezione si interpretano i testi normativi, ma si interpretano anche i fatti che succedono. La previsione che verrà dato un determinato significato a un testo normativo comporta una conseguenza sull'uditorio. Cioè, se io dico, guardate, secondo me il testo scientificamente, il significato scientificamente più corretto da dare a questo testo è questo, il mio dirlo influenza il giudice che prende la decisione. esattamente come se io dico guardate che finora il significato dato a questo testo è questo. Questo influenza di nuovo il giudice. Se io dico quindi, dato che finora il significato dato a questo testo è questo, la decisione più probabile che il giudice prenda è questa. Questo è una cosa che riguarda specificamente le azioni umane, perché se io dico, guardate, la cosa più probabile è che se l'asteroide entra nell'atmosfera, cada, si distrugga quasi tutto e cada nel deserto del Colorado, questo non influisce sull'asteroide, la mia previsione. Mentre la mia previsione su quale significato sarà dato alla norma influisce sul giudice, che il giudice può dire voglio dare un'interpretazione conforme alla giurisprudenza che si è diffusa finora. Allora, se mi dici che la giurisprudenza è questa, io continuo in questa direzione. Oppure il fatto che io dica questa è l'interpretazione migliore perché corrisponde ai valori costituzionali, di nuovo può spingere il giudice, anzi probabilmente io lo dico proprio per convincere i giudici ad adottare quell'interpretazione. Ross dice, i miei colleghi giuristi danesi per il 90% quando discutono sul significato da dare a testi normativi lo fanno facendo politica del diritto, cioè dicendo questa è secondo me l'interpretazione più giusta da dare per le conseguenze che ha, per il contesto che crea e via dicendo. Anche quando non lo fanno per questo, ma piccano di assumere un atteggiamento puramente scientifico, comunque è, se volete, un atteggiamento di politica della scienza, cioè vuol dire io immagino il mio mestiere in quanto scienziato come colui che non deve valutare le conseguenze, ma deve valutare semplicemente i significati letterali del testo e i modi in cui è stato, oppure deve soltanto raccogliere i modi in cui è stato detto e letto quel testo fino ad oggi. Questo è, come dire, una, se volete, possiamo usare l'espressione politica scientifica, cioè io mi sostengo che il compito del giurista è dire queste cose e non dire questa soluzione è migliore perché difende i diritti di libertà delle persone, massimizza la libertà delle persone, aumenta il tasso di uguaglianza all'interno di un paese e via dicendo. Comunque, quello che conta è qualunque sia la scelta politica, se politica scientifica, politica del diritto che sta dietro il suggerimento del significato da dare alla norma, questo influisce sulla norma, sulla decisione poi dei giudici che leggano quello che appunto i giuristi commentatori scrivono. Quindi anche questo rende difficile fare la previsione, perché anche a seconda di quello che i giuristi scriveranno dal momento in cui io compio l'azione, che poi in base teoricamente assumo a quel testo normativo dovrebbe essere giudicata, e il momento in cui il giudice decide, casomai non è cambiato niente sul piano normativo e forse niente nemmeno sul piano giurisprudenziale, cioè la giurisprudenza ha continuato ad essere costante, ma sono stati scritti nel frattempo nuovi commenti a quel testo normativo, nuovi commenti alla giurisprudenza che quel testo normativo ha sviluppato, che sicuramente influiscano sulle decisioni del giudice. In nota, facendo questi ragionamenti, Merton dice: nelle scienze sociali ci sono profezie che si autoavverano o si autofalsificano. Le espressioni sono di Merton, cioè la profezia stessa ha la profezia nel senso di previsione, ha un potere convincente che spinge il giudice ad adottare un determinato significato, come dire, tutti fanno così perché io devo fare diversamente, oppure il giudice che si picca di voler essere controtendenza dice: ah, tutti fanno così, io mi invento una decisione diversa. Questo è un elemento assolutamente imponderabile, ma questo naturalmente deve essere escluso dalla dire che, appunto, se io alla norma attribuisco un significato diverso da quello che in un primo momento era prevedibile, io giudice, questo non vuol dire che la norma non sia valida, o almeno che il testo normativo non sia valido. Poi vedremo, ne parleremo quando discuteremo del mio libro. La norma in concreto, cioè una cosa è la validità delle direttive, dei testi normativi, una cosa è la validità dei significati che a questi testi normativi si dà. Questo è un aspetto ulteriore, appunto, in questo iato, in questo spazio che c'è tra il testo normativo e il suo significato, si inseriscono tutte queste considerazioni di Ross sul potere persuasivo o dissuasivo che ha la teoria del diritto che hanno i commentatori giuridici. Questa discussione sullo spazio che c'è tra il testo normativo e il significato che gli viene dato, quindi la norma che il giudice ricava, è ricondotta da Ross anche a una discussione classica nella teoria del diritto. Esiste una concezione che nasce con l'illuminismo e che prosegue come assolutamente preponderante fino a tempi recentissimi, con poche incrinature in Europa. Le correnti sociologiche dell'inizio del Novecento, appunto il realismo giuridico scandinavo, con più incrinature negli Stati Uniti, che dice che la decisione del giudice è basata sul sillogismo giuridico. Il sillogismo giuridico è stato reso famoso da Beccaria nei delitti e nelle pene e nel libro dei delitti e delle pene, in cui appunto Beccaria dice che il giudice usa il testo normativo, la previsione normativa come premessa maggiore, il fatto come premessa minore e, mettendo insieme premessa maggiore e premessa minore, trae la conclusione. Il sillogismo famoso è quello studiato dai filosofi greci: tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, conclusione, Socrate è mortale. Così, tutti i furti sono proibiti con la reclusione da 1 a 6 anni. Tizio ha commesso un furto, Tizio è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Questo è tendenzialmente il sillogismo giuridico. Naturalmente, questa ipotesi sul modo in cui il giudice decide, che renderebbe facile in qualche modo, o quantomeno più facile, resterebbe sempre tutto il problema temporale, comunque renderebbe più facile la verifica della validità di una norma, cioè l'assunta o non l'assunta come premessa maggiore il giudice la norma. Se l'assunta come premessa maggiore, la norma è valida. Ma ci sono invece correnti giuridiche che sono, diciamo, soprattutto statunitensi, ma appunto con grande diffusione anche nell'Europa, come abbiamo detto all'inizio del Novecento, soprattutto, che sostengano la posizione opposta, cioè che prima il giudice decide qual è la soluzione giusta secondo lui della controversia, e dopodiché costruisce la motivazione sulla base delle argomentazioni giuridicamente ammissibili. E quindi in questo caso la norma che funziona da base è cercata non in base al fatto, come vorrebbe nella prima ipotesi l'idea della sussunzione, cioè io parto dal fatto, cerco la norma che gli si adatta di più, applico il sillogismo. Qui in questo caso io non parto dal fatto, il giudice non parte dal fatto, parte dalla soluzione che vuole dare al fatto, dalla decisione che vuole prendere sul fatto, dal modo in cui vuole che sia esercitata la forza pubblica rispetto al fatto che gli è sottoposto, e trova la giustificazione per quella decisione. Quindi, a seconda dei due metodi che uso, io penso che siano valide certe norme o certe altre. Se io ho fatto la previsione che rispetto a quel fatto sarebbe stata usata una norma perché ho pensato che il giudice applicasse il sillogismo giuridico, potrei dire: allora quella norma non è valida. Non è vero. È che il giudice ha ragionato in maniera assolutamente diversa e ha cercato la norma da applicare non partendo dal fatto, ma partendo dalla soluzione che voleva dare al fatto. Naturalmente, se la soluzione ha una norma che la giustifica, la soluzione è corretta. E qui apriamo l'ultimo punto, un altro punto che Ross tratta, che è quello di dire: ma allora dire che è la decisione che conferma la validità della norma, convalida la norma, vuol dire che non esistono decisioni sbagliate? No, non è così, perché appunto lo dimostra il fatto stesso che le decisioni sono riviste in appello, sono eventualmente cassate, ma comunque uno può dire: guarda, che aver derivato questa decisione da quella norma, oppure aver applicato quella norma al caso che avevi davanti è sbagliato. Tutto questo si fa in parametri che sono quelli della decisione giuridica. Questa considerazione, cioè dello spazio per dire che una norma è stata applicata in modo corretto o sbagliato, ci riporta appunto al giudizio sulla validità e al fatto che è un giudizio di prevedibilità. Allora, normalmente, se prendiamo la teoria giusnaturalista, la teoria keynesiana, dice Ross, la validità è un fatto bianco o nero, se volete si può definire in maniera binaria. La norma o è valida o non è valida. Per esempio, se io dico: sono valide le norme conforme alla legge di natura così come è stata espressa da Locke, cioè la legge di natura deve garantire il diritto all'incolumità personale, alla libertà personale e alla libertà di contrarre. Una norma che, per esempio, proibisce un certo tipo di contratti non è valida perché limita la libertà di contrarre e quindi è in contrasto con la legge di natura. Viceversa, se io prendo il sistema keynesiano che dice una norma è valida quando è stata prodotta secondo le regole stabilite dalla norma superiore, appunto, la legge è valida se è stata approvata nello Stato e nell'ordinamento giuridico italiano, se è stata approvata dalla Camera e dal Senato nello stesso testo normativo, e poi è stata promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è chiaro che se la procedura non è stata rispettata, la legge non è valida. Se la procedura è stata rispettata, la legge è valida. Invece, dice Ross, la mia concezione della validità che vi sto proponendo non consente un giudizio bianco e nero, proprio perché è una previsione sul futuro. Proprio perché su questa previsione incidano moltissimi fenomeni, fattori e fenomeni che abbiamo visto, noi abbiamo non la certezza della validità di una norma, ma la probabilità della validità di una norma. È probabile che una norma sia valida. Questo è ancora più vero se noi per norma non intendiamo il testo, ma intendiamo il suo significato, perché qui si aggiungono due gradi di probabilità: la probabilità della validità del testo e la probabilità della validità che viene attribuita a quel testo, del significato che viene attribuito a quel testo e che è appunto la norma. Ross non lo fa l'esempio, ma vi faccio l'esempio della del problema di costituzionalità che in qualche modo salda le due teorie, quella contenutistica, cioè della validità contenutistica della norma e quella della validità formale della disposizione. Che Ross non prende in considerazione, ma voi lo conoscete perché sta nel sistema costituzionale italiano, lo studiate a diritto costituzionale, quindi parte l'avete già visto, lo state per vedere, quindi vi è sicuramente chiaro o vi diventerà prestissimo chiaro. Che cosa può succedere? Io dico, la norma è valida perché è stata correttamente prodotta, quindi usando i criteri che il Segnani è valida. Posso dire anche che usando un sistema contenutistico, non riferendomi alla legge di natura, ma riferendomi ai valori costituzionali, quella norma è valida perché la Corte Costituzionale non l'ha abrogata, perché nessun giudice ha mai sollevato eccezione di incostituzionalità rispetto a quella norma. Questo io lo dico oggi. Quindi faccio la mia azione prevedendo che il giudice la valuterà alla luce di quella direttiva. Ma dal momento in cui io faccio l'azione, al momento in cui il giudice sarà chiamato a pronunciarsi, un altro giudice solleva l'eccezione di incostituzionalità e la Corte Costituzionale dice: sì, giudice, hai ragione, in effetti questa norma è incostituzionale. Quindi, quando il giudice competente sarà chiamato a valutare sulla mia azione, quella norma non sarà più valida, anzi, non sarà mai stata valida perché, come sapete, le sentenze della Corte Costituzionale eliminano le norme dall'ordinamento ex tunc, quindi o dal momento in cui sono state approvate e promulgate, se successivo all'entrata in vigore della Costituzione, o dal momento in cui è entrata in vigore la Costituzione, quindi dal 48. E quindi qui si introduce assolutamente una cosa imprevedibile. La validità contenutistica di una norma è sempre sub iudice, perché in qualsiasi momento la Corte Costituzionale la potrebbe abrogare e anzi espungere ex tunc dall'ordinamento. E guardate, non conta nemmeno il fatto che la Corte si sia già pronunciata, perché la Corte può cambiare giurisprudenza o perché può cambiare il contesto alla luce della quale valuta la norma o cambiare la disposizione costituzionale sotto la quale esamina la costituzionalità della norma. Per esempio, abbiamo una vicenda, se volete, anche molto interessante da ricostruire in questa facoltà, nel nostro dipartimento, nella nostra scuola di giurisprudenza, se ne è occupato Alessandro Simoni, che è la norma sull'accattonaggio, diciamo, aggressivo, che è una norma che è stata sottoposta 3 volte alla Corte Costituzionale prima che l'abrogasse e che poi, dopo 20 anni, forse di più, 30, di recente è stata reintrodotta dal legislatore. Quindi noi che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un primo periodo in cui uno diceva: va bene, quella norma esiste perché è anche già stata valutata dalla Corte Costituzionale, quindi è sicuramente valida. Dopodiché, a dispetto della prima sentenza, della sua prima sentenza che l'ha giudicata costituzionalmente corretta, la Corte Costituzionale l'ha valutata in maniera diversa e l'ha giudicata incostituzionale e espunta dall'ordinamento. Ci siamo convinti dell'idea che il legislatore non avrebbe mai potuto reintrodurla nell'ordinamento perché appunto era stata considerata una norma costituzionale e invece recentemente il legislatore l'ha reintrodotta nell'ordinamento. Come vedete, non c'è nessuna certezza sulla validità delle norme. Prima di passare alla discussione della verifica delle norme di competenza, voglio riportarvi il ragionamento di Ross, che è stato fatto negli anni 50, relativo a, diciamo, la capacità delle previsioni sull'andamento del significato da attribuire alle norme di incidere sul significato stesso. Allora, questa è una discussione molto importante oggi, a diciamo 50 anni abbondanti, anzi 60 sostanzialmente, da quando Ross ha scritto Diritto e Giustizia, perché ci pone un problema relativo all'uso nel diritto dell'intelligenza artificiale. Lasciamo perdere le idee che con l'intelligenza artificiale si possa costruire un computer che sostituisca il giudice, ma prendiamo il caso molto più realistico e insomma, già anzi utilizzato in effettivo in vari ordinamenti e in vari settori, per esempio la Corte Costituzionale, il Tribunale Supremo Federale Brasiliano, che è la Corte Costituzionale del Brasile, usa un sistema di intelligenza artificiale per dare ordine alle cause che deve esaminare, cioè non usa un criterio temporale, ma usa un criterio basato sull'intelligenza artificiale che gli dà la rilevanza di quelle cause. Allora, qual è il modo in cui è usata di più l'intelligenza artificiale? È usata, sono due. Uno è il significato da dare al testo normativo, cioè l'intelligenza artificiale ricostruisce i significati da dare a un determinato testo normativo. L'altro modo è quello di dire, a partire da un fatto, qual è normalmente la decisione data statisticamente più di frequente per casi simili. Allora, prescindendo da tutto il problema del significato e anche di che cosa vuol dire caso simile e cosa non vuol dire caso simile, è evidente che questi giudizi diventano profezie che si autoavverano o si autofalsificano, cioè non sono ininfluenti sul giudizio che il giudice dà, sulla decisione che il giudice dà. Diventano un elemento rilevante, cioè il giudice può dire: ma a me chi me lo fa fare di dare una decisione diversa da quella che sembra, che è quella che mi dice l'intelligenza artificiale, il sistema di intelligenza artificiale, essere statisticamente la decisione più presa per casi simili? Cioè, se io ho un sistema che io piglio il tasto e mi dice: in caso di questo tipo di controversie, nel 70% dei casi siano stati decisi in questa maniera, a me chi me lo fa fare? Ci metto 2 minuti, scrivo la motivazione in un'ora e così vado avanti, faccio un sacco di sentenze, sono produttivo, mi premiano, mi fanno fare carriera, mi aumentano lo stipendio e tutto va bene. D'altra parte, il giudice può invece dire: ma io odio, tipo il puffo brontolone, io odio l'intelligenza artificiale, io non voglio stare a sentire cosa dice l'intelligenza artificiale, e scrivo una decisione diversa, anche se in astratto non me l'avessero detto che questo era statisticamente la decisione più presa, io invece avrei preso quella. Quindi bisogna essere molto consapevoli che anche se l'affidiamo alle macchine, la selezione, il lavoro che fa l'intelligenza artificiale è un lavoro, direbbe Ross, di politica del diritto, cioè influisce, orienta, non si sa bene come, dipende da molte circostanze, ma sicuramente influisce e orienta le decisioni dei giudici. Questo è importante, perché è normalmente una cosa che non si vede, sembra solo un ausilio tecnico. Invece questa discussione che abbiamo ripercorso, che sta in questo paragrafo di Ross, su come ci sia la politica del diritto che sia politica de sentenzia ferenda, ci fa capire come invece, appunto, anche se non affidiamo all'intelligenza artificiale la decisione ultima, affidare all'intelligenza artificiale le ricerche, la selezione e le analisi delle decisioni prese o dei significati che sono stati attribuiti ai testi normativi, vuol dire affidare all'intelligenza artificiale una scelta politica, qualche cosa che influisce esattamente come il commento di un autore su quella sentenza, sulle decisioni, su quella disposizione, o sulla giurisprudenza che da quella disposizione si è sviluppata, sulle decisioni che i giudici prendano. Questo è uno dei tanti meriti del testo di Ross e uno dei motivi per cui vi faccio leggere il testo di Ross, perché appunto il testo di Ross è in grado di far vedere un sacco di problemi del diritto contemporaneo, sebbene sia stato scritto oltre 60 anni fa, che sono estremamente rilevanti e che molte concezioni del diritto nascondono. Esaminiamo ora il problema della verifica delle norme di competenza. Allora, Ross tende a dire: siccome le norme di competenza sono norme di condotta formulate indirettamente, abbiamo detto, più corretto dire, sono presupposto della formulazione delle norme di condotta, il ragionamento è esattamente lo stesso. Se noi lo applichiamo al sistema costituzionale italiano, dove appunto, come abbiamo detto, c'è la possibilità del giudice in via incidentale di sollevare l'eccezione di incostituzionalità della norma che ritiene di dover applicare al caso specifico, dopodiché la Corte Costituzionale può abrogare quella norma, noi possiamo dire che il problema è esattamente uguale alle norme di condotta. Possiamo considerare l'abrogazione un uso del potere pubblico e dire appunto che la norma di competenza, la Costituzione, è valida perché la Corte Costituzionale l'ha messa alla base della sua decisione. Come vi ho detto, questo apre un certo spazio, perché una cosa è se io kelseniamente penso solo alle norme costituzionali che stabiliscono le procedure su l'emanazione degli atti, ma ho altre norme di competenza di rango infracostituzionale, per esempio le leggi che stabiliscono come chi la competenza, chi deve fare con quali procedure i regolamenti e cose del genere. Una cosa diversa, come abbiamo detto, è se il problema è contenutistico, cioè se il giudizio di incostituzionalità deriva non dalla procedura seguita nel produrre un determinato testo normativo, ma dal contenuto di quel testo normativo. Allora, in questo caso, naturalmente noi possiamo dire che le norme costituzionali che fissano i limiti, per rimanere che è più facile il livello tra Costituzione e legislazione, che fissano i limiti del legislatore, cioè che stabiliscano i diritti che il legislatore non può violare, quindi in questo modo definiscono i limiti della competenza legislativa, sono norme di competenza, infatti definiscono i limiti della competenza del legislatore. E quindi se il legislatore viola quelle norme, commette un'infrazione che è un eccesso di potere, si direbbe, nel come quando invece è il regolamento che fissa il limite di una determinata autorità, tipo sugli atti amministrativi che può prendere, che può produrre. Se l'atto viola la sua competenza, si dice che c'è eccesso di potere. Così potremmo dire, lo farete a diritto amministrativo, ma così potremmo dire che il legislatore che, per esempio, supprime il diritto alla libertà personale senza rispettare la riserva di legge e di giurisdizione, compie un eccesso di potere e quindi interviene la Corte Costituzionale e lo dichiara, e dichiara quella legge illegittima e incostituzionale. Quindi si può leggere l'articolo 13 che stabilisce le garanzie del diritto di libertà come una norma di competenza. Qui è un po', come vi ho detto, è un poco più complicato perché, di nuovo, anche nella procedura possiamo attribuire significati diversi, ma è chiaro che qui lo spazio è molto maggiore. Per esempio, ci sono tante sentenze della Corte Costituzionale che vengano criticate, cioè si dice no, la Corte ha sbagliato, lo fanno i giuristi, la Corte ha sbagliato perché doveva dichiarare la norma incostituzionale, oppure ha sbagliato a dichiararla incostituzionale, la norma è perfettamente legittima. Ogni sentenza della Corte Costituzionale riceve commenti di questo tipo, perché, come dicevamo, il significato dei testi non è univoco, può essere molto diverso e quindi, come esattamente come i testi normativi di grado inferiori, cioè come le leggi, anche per i testi costituzionali, anzi a maggior ragione per i testi costituzionali che sono molto più generali e molto meno dettagliati per i testi normativi, è molto facile che si abbiano significati diversi sia in giurisprudenza che in dottrina. Se voi prendete qualsiasi articolo, ma anche probabilmente il vostro manuale di diritto costituzionale, vi porta il parere della Corte Costituzionale che si ricava dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma anche opinioni differenti in dottrina. Spesso i giuristi dicono: questo è quello che dice la Corte Costituzionale, questo è quello che secondo me dovrebbe dire perché sbaglia. Quindi ci sono più opzioni possibili e naturalmente questo rende molto difficile stabilire se la norma, qual è la norma di competenza, quali sono i suoi effetti e quindi come sarà usato il potere nel dichiarare illegittima una scelta legislativa compiuta dal legislatore. Poi ci sono anche casi, dice Ross, in cui le norme di competenza in effetti non sono sanzionate. Un caso che lui, un esempio che lui fa è quello delle letture della riforma costituzionale, che nella Costituzione danese è prevista la triplice lettura della riforma costituzionale. Se la riforma costituzionale viene fatta entrare in vigore senza la triplice lettura e si dice la Costituzione è cambiata, non c'è organo, perché la Corte Costituzionale deve giudicare sulla base della Costituzione. Nella dottrina danese si sostiene non c'è modo di dichiarare invalida quella riforma costituzionale. Allora Ross dice: in questo caso in effetti noi non siamo di fronte a una direttiva sull'uso del potere e quindi non è diritto. Dice anche: normalmente è considerato diritto perché comunque ha una forza persuasiva, e liquida la questione dicendo: in fin dei conti è semplicemente una questione terminologica, basta sapere che non è una disposizione che conferisce il potere di prendere una decisione e di usare quindi la forza pubblica alla Corte Costituzionale. Se volete un caso analogo, non esattamente uguale, è la decisione che prese la maggioranza parlamentare che sosteneva il governo Renzi quando fece la riforma costituzionale, che disse: a prescindere dalla maggioranza parlamentare che l'approverà, io la sottoporrò al referendum. Quando la normativa sulla riforma costituzionale, se l'andate a vedere in fondo nell'ultimo articolo della Costituzione, dice che la riforma costituzionale si sottopone al referendum se non raggiunge in Parlamento la maggioranza dei due terzi. In questo caso la riforma costituzionale è stata bocciata, però l'avere detto a priori che sarebbe stata sottoposta al referendum, in effetti era una violazione della normativa costituzionale sulla revisione della Costituzione. Allora, vediamo un secondo di ricapitolare questo discorso fatto da Ross. Punto 1. È sbagliato dire che l'effettività della disposizione normativa deriva dal fatto che essa è applicata dalle corti. L'affermazione corretta è dire che l'effettività di una disposizione normativa, che è verifica della sua validità, la si deduce dalla probabilità che le corti la applicano. Prima conseguenza implicita in questa impostazione del problema è un mito la certezza del diritto. Non abbiamo certezza del diritto, non abbiamo nemmeno certezza di che cos'è diritto valido. Come abbiamo detto, Ross sostiene non c'è un sistema giuridico con i confini perfettamente chiari. I confini di che cos'è l'insieme del diritto valido sono molto labili, sono probabilistici. Quindi, a maggior ragione, è probabilistica l'applicazione delle norme. Il fatto che sia probabilistica non vuol dire che non sia prevedibile, ma è un'esperienza che abbiamo tutti quanti nella nostra vita, spesso in base alle informazioni che abbiamo, noi possiamo prevedere che la situazione evolverà in due o tre metodi, in due o tre modi diversi. Noi diciamo è probabile che succeda questo, ma potrebbe succedere anche quest'altro, e a volte succede qualche cosa che non avevamo nemmeno ipotizzato, però poi vedendo l'ex post diciamo sì, in effetti ce la dovevamo immaginare. È esattamente lo stesso per il diritto. Quello della certezza è un mito. I giuristi si muovono dentro spazi di probabilità e le decisioni non sono sbagliate ogni volta che il giurista dica ex post. Ah sì, non ci avevo pensato, ma in effetti si poteva dire anche questo in questo caso specifico. Mentre sono sbagliate quando tutti i giuristi dicano no, questo non si poteva dire. Guardate, ci sono anche casi in cui è legittimo un disaccordo se siamo di fronte a una forzatura accettabile o una cosa fantasiosa prima non pensata e via dicendo. Tutto questo rimodifica continuamente i confini del diritto valido e naturalmente i confini del diritto che viene applicato. Vi ricordate, abbiamo detto nelle prime lezioni, per esempio, che il diritto viene applicato a cose che non esistevano quando è stato prodotto. Quindi è assolutamente inimmaginabile che il diritto sarebbe stato usato per quei fatti. Per riprendere gli esempi che abbiamo fatto, che alla vendita attraverso televisione, alle televendite, si sarebbe applicata la vendita, le regole fatte per la vendita in corrispondenza, vi ricordate i cataloghi mandati per posta di cui vi ho parlato, di Postal Market? Nella prima controversia che è stata sottoposta a un giudice non era prevedibile perché non c'era stata nessuna norma mai applicata a un caso, perché non c'era mai stato un caso di questo genere. E così immaginatevi alla prima causa relativa a un trapianto di reni. Trapianto di reni era qualcosa che tecnicamente non era immaginabile e così via dicendo. Infatti abbiamo era applicabile l'articolo 5 sulle disposizioni del corpo al trapianto di reni? cioè tra l'articolo 5 del codice civile che proibisce le disposizioni del proprio corpo, alla fine siamo arrivati a una interpretazione di quell'articolo 5 in cui si dice non è che tutte le disposizioni del proprio corpo sono impedite, ma sono proibite quelle fatte per ragioni commerciali, cioè non si può vendere il rene, ma sicuramente si può donare un rene alla moglie, al figlio e via dicendo. E quando è compatibile. E quindi, sicuramente, cos'è diritto valido, soprattutto se lo guardiamo contenutisticamente, cioè quale significato diamo ai testi normativi, è qualcosa che viaggia nell'assoluta incertezza e, come abbiamo detto, il diritto è un linguaggio e tutti i linguaggi cambiano il significato delle parole col tempo, acquisiscono nuove parole, ma anche usano parole vecchie per definire cose nuove, oppure scartano parole fino a allora usate per definire una cosa e ne usano di nuovo. E questo è vero anche per il diritto e ne dobbiamo tenere conto. Quindi questo è un punto centrale che viene fuori dalle tesi di Ross e che di nuovo è uno dei motivi per cui vi dico studiate Ross e tenetelo ben presente nella vostra carriera di giuristi perché vi aiuta a fare conti vi dà, diciamo, gli strumenti teorici per fare i conti con tanti problemi che incontrerete.